Luca, ripeto ancora, capitolo 14, dal versetto 15. Uno degli invitati, udite queste cose, gli disse: beato chi mangerà pane nel regno di Dio. Gesù gli disse: un uomo preparò una gran cena e invitò molti. E all'ora della cena, quando il suo servo andò a dire agli invitati: venite perché è già pronto, tutti insieme cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e ho necessità di andarlo a vedere, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego di scusarmi. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire. Il servo tornò e riferì queste cose al suo signore. Allora il padrone di casa si adirò e disse al suo servo: va presto per le piazze, per le vie della città e conduci qua poveri, storpi, ciechi e zoppi. Poi il servo disse: signore, ciò che hai comandato è stato fatto e c'è ancora posto. Il signore disse al servo: vai fuori per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare affinché la mia casa sia piena. Perché vi dico che nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Accomodatevi. Qualche momento vogliamo pregare il Signore. Signore, ti ringraziamo per la tua parola. Vogliamo sentire nostro questo invito da parte tua. Fa che stamattina non ci siano giustificazioni. Alcuni sono conosciuti per le proprie scuse. Noi non vogliamo trovarne, ma vogliamo utilizzare la nostra mente per agire, non per giustificarci. Signore, fa che questa mattina ognuno di noi possa rispondere di sì al tuo invito, al tuo appello, a quello che tu hai preparato per noi, per la nostra gioia vera, per la nostra salvezza. Signore, chi parla è limitato, ma tu no. Oh Signore, parla, parla con il tuo Santo Spirito. Fa che ognuno possa aprire il cuore al tuo amore. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ti aspettiamo. Ho pensato a un titolo. Ho pensato a una partecipazione di nozze, all'invito di una coppia al proprio matrimonio oggi. E forse un'espressione che può racchiudere il desiderio degli sposi di avere gli amici, i parenti, il giorno del proprio matrimonio è questo: ti aspettiamo, ti aspettiamo. Questa parabola di Gesù prende vita proprio a tavola, in occasione di un invito, ed è singolare questo. Gesù è sempre pertinente in base al contesto, in base agli ascoltatori, in base al bisogno spirituale di quanti sono vicino a lui. Proprio a casa di una persona che aveva invitato Gesù per un pasto insieme, Gesù paragona la salvezza, la grazia, a un invito. E all'epoca, voglio partire proprio da questo, l'invito, al tempo di Gesù c'era un primo invito, qui pare che si stia parlando di un matrimonio appunto, c'era un primo invito, come la partecipazione oggi. Ti arriva la busta, ti arriva l'invito o ti viene dato a mano, come al tempo di Gesù c'era un primo invito, giorno, ora, location. Poi c'era un altro invito, in prossimità dell'evento, come oggi gli sposi richiedono un cortese cenno entro una certa data, che spesso non viene rispettata, e da lì la necessità di fare il giro di telefonate. Hai ricevuto il biglietto, l'invito? Sì, verrai, ci sarà. Scusa, non ti ho chiamato, ma l'avrei fatto a breve. Così allora, primo invito ufficiale, secondo invito prima delle nozze, poco prima della festa. Quindi un servo che la prima volta era andato a recapitare l'invito, a invitare i parenti, gli amici, la seconda volta ritornava per ricordare: guarda che il mio signore, il mio padrone ti aspetta, è tutto pronto, vieni. È importante fare questa precisazione sull'invito, un invito, quello a questa grande cena, che ci assomiglia tanto all'invito che fa Dio alla salvezza, a partecipare alle sue benedizioni. Dietro l'invito di questa persona importante c'è tutta la forza, tutta la passione dell'invito di Dio, che ancora oggi continua a dire all'uomo, ad ogni singola persona, a te: ti aspetto, ti sto aspettando, sono pronto ad accoglierti, ci sta dicendo il Signore ancora oggi, sono pronto a fare festa con te, tu sei amata, tu sei atteso, tu sei desiderato. In altre parole, c'è un posto anche per te, un posto riservato. Alla luce di tutto questo, possiamo dire: Signore, grazie, per l'amore di Dio, per il suo invito, per quello che sta preparando per chiunque crede. Ma c'è una reazione, come abbiamo visto. Evidentemente queste persone, quello dei buoi, quello del campo, quello appena sposato, evidentemente questi tre soggetti, queste tre persone avevano detto di sì, ci saremo al primo invito, perché il servo ritorna da loro. Evidentemente c'era stato un sì, ci sarò. Allora il servo ritorna, queste persone cominciano a scusarsi tutte insieme, e ragionavo anche su questo tutte insieme. Ma è possibile che delle volte si è uniti nel giustificarsi e non uniti nella fede, nell'adesione agli inviti di Dio? Non sarebbe l'ideale che fossimo uniti per incoraggiarci a vicenda, in casa, tra parenti, tra amici? Sì, diciamo sì al Signore, uniti all'unisono, in coro, per dire: sì, vengo, Signore, io ci sono, io ci sarò. E non che tante volte invece ci si scoraggia a vicenda. Ma tu vai? No, io non vado. Allora non vado neanche io. Tu chi vuoi essere? Tu chi vuoi essere? Una persona, un credente al quale gli altri si appoggiano per dire sì a Dio? Oppure vuoi essere, spero di no, una persona alla quale gli altri si appoggiano e fanno riferimento per giustificarsi e non andare quando Dio chiama? Ho comprato 5 paia di buoi, azienda agricola. Vediamo nei buoi macchine agricole, trattori, altro. Ma credo che il paragone sia opportuno. Ho comprato dei buoi, vado a provarli. Ma fammi capire, tu il test drive lo fai dopo aver firmato il contratto? Dopo aver acquistato la macchina? Giustificazioni. Ho comprato un campo, devo andarlo a vedere. A quest'ora? Era sera, era l'ora di cena, tutto è pronto. Si parla qui di una grande cena, di un grande banchetto, di un grande ricevimento, se preferite serata di gala. A quell'ora questa persona si inventa che deve andare a vedere un campo che ha appena acquistato. Cosa vedi di sera? A parte che l'hai già comprato, vedi il caso numero uno. E poi il terzo, la fantasia s'affina, la fantasia dell'incredulità. La chiamerei così, la fantasia, l'ingegno dell'incredulità. Finisco e poi faccio un esempio invece in positivo, di fantasia, di ingegno della fede. Ci torno tra un attimo. Il terzo, mi sono sposato, non posso venire. Ti sei sposato. Ti sei sposato. Non è un lutto che devi rispettare, no, i giorni di lutto, di cordoglio. Non so tra l'altro quest'uomo che idea avesse del matrimonio, ma è solo una parentesi, tra le righe, non è il corpo del messaggio stamattina. Mi sono sposato, quale migliore occasione? Ti sei appena sposato, sei appena tornato dal viaggio di nozze e vieni alla festa, vieni al matrimonio dei miei figli, ti aspettiamo. Ecco, sembrano dire qui gli sposi rappresentati dal padre di lui, sembra. Una scusa, se pensiamo che presso gli ebrei, così come ordinava, disponeva la legge di Mosè, data da Dio, nel primo periodo del matrimonio si era esentati dal servizio militare, si era esentati dalla guerra, si era esentati da affari importanti a livello lavorativo proprio per iniziare bene questa nuova vita di coppia, no? Conoscersi e vivere lietamente i primi periodi, i tempi del matrimonio. Quindi anche il terzo cerca scuse, cerca giustificazioni, ma poi lo dice il testo stesso, cominciarono a giustificarsi tutti insieme. Dicevo prima, vi ho lasciato un attimo in sospeso, questa è l'inventiva dell'incredulità, cioè quando tu ti inventi le scuse per non credere, per non dire di sì al Signore, per non rispondere positivamente a colui che ti ama e ti chiama e ti dice ti aspetto, c'è un posto anche per te, sei desiderato. C'è un caso, almeno uno, ma ce ne sarebbero altri, uno lo voglio citare, invece, dell'inventiva della fede. Vi ricordate quelle quattro persone che stanno portando il loro amico, sembra, paralitico, c'è troppa gente, la casa è intasata, c'è Gesù all'interno dell'appartamento, come facciamo? Questo amico ha bisogno di un intervento, di un aiuto da parte di Dio, questo nostro amico ha bisogno di guarigione, ma c'è una barriera umana, come facciamo? Non si ingegnano per trovare scuse. Possiamo sempre dire che c'era un sacco di gente e che non riuscivamo ad entrare. Invece no. Salgono, utilizzano la scala esterna che c'era in ogni casa all'epoca, una scala, una rampa che portava al tetto terrazzato, fatto di rami, di frasche, con un intonaco molto rudimentale, una malta rudimentale a base di terra, di fango essiccata, e quindi scoperchiano il tetto e calano giù la barella, il lettino dell'amico. Signore, aiutaci stamattina a ingegnarci per credere, a ingegnarci per avvicinarci al Signore, a trovare tutti i modi per rispondere all'invito di Dio e non l'opposto. Quindi abbiamo considerato l'invito, il primo invito, la conferma poco prima della festa, dell'inizio dell'evento. Abbiamo considerato la reazione purtroppo disdicevole, negativa, con le loro scuse dei tre soggetti. Ora voglio farvi riflettere, voglio riflettere con voi sugli altri invitati. Quest'uomo, questa coppia, questi sposi, ma parliamo soprattutto del padrone di casa, di colui che fa l'invito, che ci parla di Dio, vuole a tutti i costi avere la casa piena. E non vediamo anche qui Dio? Non solo il suo intento di partecipare con i suoi ospiti, con colui che ama la sua festa, la gioia, il cibo, la tavola, lo stare insieme, ma notiamo anche il grande cuore del padrone di casa, una grande cena, abbiamo detto riguardo l'invito, un grande disinteresse, possiamo dire, riguardo la reazione diversi, ma possiamo parlare del grande cuore di Dio in relazione agli altri invitati. Il padrone dice al servo: vai, porta a casa, porta qui da noi ciechi, storpi, zoppi, invitali. Il servo lo fa e quando ha invitato tutti, praticamente i diversamente abili, coloro che tra l'altro non avrebbero potuto formulare un invito a loro volta, ricambiare. Quindi Dio ci insegna che il suo amore non guarda meriti. I primi invitati possono simboleggiare Israele, i primi inviti che Dio ha fatto in ordine cronologico. La priorità che Dio ha dato biblicamente è per Israele, per i discendenti di Abramo. Negli altri invitati possiamo notare invece i non ebrei, noi altri. E grazie a Dio per questa estensione dell'invito, non credete? Prima i diversamente abili, coloro che nessuno voleva a casa. Posso attualizzare, posso contestualizzare. I selfie non vengono bene, abbiate pazienza, con questo tipo di ospiti. Oggi le foto, ieri l'etichetta, oggi teniamo tanto alle foto come forma di status, no? Ma l'uomo non cambia. Queste persone non erano invitate perché non potevano contraccambiare, perché non potendo lavorare, zoppi, paralitici, ciechi, erano non solo malati, no, privi di determinate abilità, possibilità, ma vista la loro condizione fisica di salute non potevano lavorare, se non potevano lavorare non potevano guadagnare. Vivevano come meglio potevano, vivevano della benevolenza degli altri, di qualcuno che faceva qualche donazione, qualche offerta, loro, l'aiuto dei familiari, ma non erano persone, come dire, interessanti a livello sociale, non avevano i mezzi, ti facevano sfigurare, non potevano ricambiare, ho già detto. Il cuore di Dio che non prova quello che proviamo noi. Quanto siamo limitati certe volte noi. Quanto siamo esclusivi nel nostro modo di concepire l'amicizia, l'amore, le cose, gli eventi. Invece Dio mi dà uno schiaffo morale. Dio è colui che più di ogni altro ci insegna l'amore inclusivo. Gloria al Signore. Il nostro amore umano spesso è esclusivo. Ognuno di noi fa delle scelte. Ognuno di noi fa come una selezione, come una spunta in un elenco virtuale. Ma Dio invece abbraccia tutti. I primi invitati non vengono, allora i secondi invitati. E poi Dio estende ancora una volta. C'erano ancora dei posti. C'erano dei posti liberi. E Dio vuole, come dire, che tutti possano gioire di quello che egli ha preparato. E allora cosa fa? Va una terza volta, terzo invito, manda il servo e dice: allora vai lungo le strade, vai per le piazze, vai lungo le siepi. E qui addirittura ci può essere un riferimento. Prima abbiamo parlato di persone con una disabilità e quindi prive di determinati mezzi economici. Ma se pensiamo alle siepi, alle piazze, alle strade, pensiamo a chi non aveva dimora, senza fissa dimora, clochard, un tempo noti come barboni, persone che non hanno nulla, persone con pochi mezzi, persone che non hanno nulla. E il Signore dice: andate, costringeteli ad entrare, e in questo costringeli ad entrare io sento il battito di Dio, non so se lo senti anche tu. Costringili ad entrare, se non vogliono venire, insisti. Oh, io mi sono detto, riflettendo su questi versetti, su queste verità, da oggi in poi vorrei essere più amorevolmente stressante. Non dite amen, giustamente, perché non sapete cosa aspettarvi. se diciamo amen, il fratello insomma, si sente autorizzato a stressarmi, l'ho detto io. Ma vediamo l'amore di Dio, costringeteli ad entrare, insistete. Dicono di no, voi insistete, provateci, riprovateci. Vogliamo fare così, miei cari, con i nostri contatti, per invitarli alla festa del Signore, eh? Per invitarli a quella grande cena che simboleggia, l'amore di Dio, la sua grazia, il suo perdono, la gioia. Dice il Salmo, ci sono gioie a sazietà alla presenza di Dio. Amen. Cioè ci sono delle gioie che non ne puoi contenere altre, questo è il senso. Davanti a Dio, quando tu ti avvicini a Dio, quando fai quel passo di fede, quando rispondi all'invito, non ci sono meriti, è un invito. E io non sono chiamato a paragonarmi al padrone di casa, perché non c'è paragone. La ricchezza del padrone di casa, la ricchezza di Dio, lo status di Dio, l'importanza di Dio, la rilevanza di Dio, ma cosa sono io a confronto di Dio? Non devi fare paragoni. Dio è Dio, tu sei una creatura, tu sei un essere umano, ma Dio non ti invita sulla base dei tuoi meriti. Dio non ti invita per fare una bella figura, perché se il Signore ci invitasse per fare belle figure, io sicuramente sarei fuori. Sarei al di fuori delle sue attenzioni, del suo piano, del suo disegno. Le reazioni ci parlano di una grande responsabilità. Gli altri dicono di sì, i meno meritevoli dicono sì, vengo, si presentano, si accomodano, mangiano, festeggiano a quelle nozze, sembrerebbero, a quella grande cena, a quel gala. I meno meritevoli, probabilmente per l'assenza di requisiti che possono osservare nella loro vita, non esitano. Un invito così può essere solo un invito d'amore, che non guarda i meriti, e vanno. Vi ricordate quello che Gesù diceva alla classe religiosa del tempo, ai più intransigenti osservanti della legge di Mosè, di tutte le pratiche ordinate nell'Antico Testamento? Vi ricordate cosa dice il Signore? Drasticamente, incredibilmente, possiamo dire. Dio dice, le prostitute, gli esattori delle tasse per conto dei romani, pubblicani, vanno davanti a voi, vi precedono, loro mi danno priorità, stava dicendo Gesù in qualche modo. Voi invece mi snobbate, vi sentite al di sopra e addirittura pensate di avere, come dire, la libertà, la licenza di dire stavolta no, ho altro da fare. Ci sono persone più importanti, ci sono cose più importanti. Questa mattina il Signore ti dice ti aspetto, ti sto aspettando, ti sto aspettando. Abbiamo una grande responsabilità. Dio quanto tanto è stato amorevole, il Signore di questa parabola, il padrone di casa, Dio tanto è amorevole, pronto ad accogliere, a perdonare, ad averci con Lui, tanto Dio è di principio, Dio è giusto, Dio è anche giustamente severo, perché la parabola si conclude con le parole, i primi non assaggeranno la mia cena. I primi, anche se si ricrederanno, anche se verranno al ristorante, anche se verranno a bussare, anche se mi diranno abbiamo sbagliato, ci sarà un tempo in cui sarà troppo tardi. Non arrivare al tempo in cui sarà troppo tardi. Oggi rispondi di sì all'invito di Dio. Non aspettare al giorno in cui la porta di Dio sarà chiusa e tu forse ti consumerai la pelle, le nocche delle mani a bussare, dire Signore aprimi, perché sarà troppo tardi. La Bibbia dice altrove, sempre Gesù che parla, che ci sarà un giorno in cui non si potrà più rispondere agli inviti di Dio. Ci sarà il pianto, ci sarà fuori dalla casa di Dio lo stridore di denti. Ti è capitato di battere i denti? per il dolore? Ti è mai capitato? Non per il freddo, per il dolore. A qualcuno forse è capitato. A me è capitato di battere i denti durante un intervento, perché l'anestesia era svanita prima del previsto, di battere i denti dal dolore in maniera incontrollabile. I nervi, la tensione, il dolore intenso, acuto. Ora, perché starsene al di fuori quando bisogna solo rispondere di sì? È difficile? Non è una questione meritoria, sto per concludere, non è una questione meritoria. Non si basa sui meriti, l'invito di Dio. Come già è stato detto, è una questione di assenso. E biblicamente l'assenso si dà per fede. E la fede si esprime attraverso la preghiera. Allora in questi momenti, mentre ci alziamo in piedi, vogliamo tutti insieme dire di sì al Signore. Io ti aspetto, dice il Signore. Ti sto aspettando, ti ha detto il Signore. C'è qualcuno che fino ad ora ha cercato scuse, si è ingegnato per rimandare, per dir di no, per tralasciare. C'è qualcuno che quest'oggi vuole dire: Signore, io vengo, io ci sono, fammi entrare, accoglimi. Signore, voglio vivere con te. Voglio vivere con te, Signore, voglio credere in te per la mia salvezza, per il perdono dei miei peccati. O se c'è qualcuno che forse ha detto di no in passato, ma si rende conto che c'è ancora tempo. C'è ancora tempo. Lo Spirito Santo sta ancora parlando. Se vogliamo trovare un'immagine del servo, potrebbe essere lo Spirito Santo, che da parte di Dio, Padre, egli continua a rivolgere inviti. Vieni, 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 dice ancora il Signore. Se questo è il tuo caso, vieni avanti, preghiamo insieme. Se vuoi rispondere di sì al Signore.